Buon San Valentino da Clarissa Tami, bentrovati a Diamoci una mano. Quest'oggi, come sempre, un po' come i sabati, parliamo anche d'amore, perché in realtà spendersi per gli altri è un atto d'amore, è un grande atto d'amore. Spesso dimentichiamo che il nostro corpo è il primo strumento di libertà che possediamo. Ma cosa resta di noi quando un pezzo di questo ingranaggio perfetto viene a mancare? La filosofia ci insegna che l'uomo non è solo ciò che è, ma ciò che può ancora diventare. Oggi, a Diamoci una mano, raccontiamo una storia di rinascita che passa attraverso la tecnologia e il cuore. Insieme a Swissability scopriremo che non esistono confini insuperabili quando l'ingegno si trasforma in solidarietà. Perché riparare un corpo significa guarire un futuro. E allora do il benvenuto ai miei ospiti di questo sabato mattina. Inizio subito con il presidente Tomek Matijević. Dimmi se l'ho detto correttamente, Tomek.
Matijević,
perdonami. Perdonami, presidente. Ecco, vorrei subito un tuo commento a questo inizio, a questa introduzione.
Ma per primo voglio salutare tutti i nostri ascoltatori oggi. Ringraziare a te e al tuo team che possiamo essere qua. E, è una bellissima cosa che possiamo presentare la nostra Swissability, che è un'associazione nata per dare mobilità alla gente che ha perso la mobilità. Una cosa per me sempre incredibile, diciamo che una mancanza di una gamba non costa solo alla persona che l'ha persa, ma anche a tutte le persone intorno. Ci sono anche i racconti dove dicono che sono 5-6 persone che sono coinvolte in una perdita di una gamba. La moglie che deve andare a lavorare, i figli che non possono più andare a scuola, i genitori che devono dare una mano, e così avanti. Perciò dare una gamba significa dare la vita non solo a questa persona, ma a tutte le persone intorno.
Tomek, come mai ti senti così vicino a questo tema?
niente, diciamo... Io nella mia vita ho ricevuto tanto e questa è una possibilità di dare qualcosa indietro. Ecco.
Vorrei presentare e salutare anche Roberto Agosta, che è il direttore esecutivo, con Marnie Jane Agosta, che fa parte amministrazione. Abbiamo anche Ilona Blanchet, che è un'ex studentessa della SUPSI, che ha fatto uno stage di 3 mesi in Ghana. Marta ha lavorato anche l'ex studentessa e uno stage di 3 mesi in Ghana. Vogliamo partire subito con un'esperienza, ovvero la vostra. Ovviamente saluto, scusatemi, Mari Luz Besomi Candolfi, la nostra ospite fissa. Beh, la conoscete bene, quindi non ve la presento neanche. Ragazze, ditemi come siete arrivate a fare questo stage di 3 mesi in Ghana, per quale motivo, qual è la scintilla, insomma, che vi è scattata?
Sì, buongiorno. Noi siamo appunto delle studentesse della SUPSI, stiamo finendo la nostra formazione in fisioterapia e con la nostra scuola abbiamo dei periodi di lavoro, dei periodi di scuola appunto, e grazie alla possibilità che ci ha dato la SUPSI abbiamo potuto scegliere di fare uno stage in cooperazione, quindi appunto internazionale, e noi siamo state molto fortunate che siamo partite grazie a Swissability e siamo andate a fare questo 3 mesi di stage in Ghana.
Quali sono le emozioni del primo giorno, quando eravate in aeroporto con le valigie?
Ma noi siamo partite veramente con le aspettative... Cioè, siamo riuscite a non crearci troppe aspettative. Il fatto di essere state insieme è stato veramente bellissimo, perché abbiamo potuto condividere tutto.
Eravate già amiche prima? Vi siete conosciute grazie a questa esperienza in Ghana? Andavate a scuola insieme?
Sì, andavamo in classe insieme e poi dopo questa esperienza ci ha proprio unificato.
Vi unite ancora di più. Quindi siete lì in aeroporto, dimmi un po', facci visualizzare. Partite, cosa mettete in valigia?
La valigia è stata molto complessa, infatti è stata, penso, la cosa che abbiamo sbagliato di più, perché siamo partite con delle idee, poi il clima in Ghana è veramente caldo e abbiamo avuto tantissimo caldo, tornando indietro la valigia l'avremmo cambiata di sicuro.
Quindi cos'è che avete portato che appunto a oggi doveste ritornare lì non portereste più?
Ma abbiamo portato magari troppi vestiti e troppe poche cose che invece avremmo potuto fare effettivamente, materiale che avremmo potuto usare coi bambini o ecco, questo sicuramente sì.
Poi arrivate lì, qualcuno vi viene a prendere e vi porta dove?
Siamo arrivate la sera, dunque era già notte e sono venuti.
Quante ore poi di viaggio, tra l'altro di volo e tutto?
In tutto penso 8, tra gli scali e tutto. Però siamo arrivate comunque piene di energia, magari anche un po' l'adrenalina, tutto. E sono venute a prenderci in aeroporto, abbiamo fatto questo primo viaggio in macchina. Comunque appunto il Ghana è un mondo diverso, è bellissimo, è pieno di stimoli, pieno di cose nuove, quindi questo viaggio...
La prima cosa che avete visto, siete uscite dall'aeroporto, quanto era caldo, com'era la situazione? Ecco, le prime cose anche visivamente che vi hanno colpito?
Ma penso che la prima cosa che ci ha colpito davvero tanto è la marea di gente, tantissima gente, anche di notte a qualsiasi ora, sempre gente in giro. E c'è questo tassista che lavora anche al centro che ci ha portato su questa strada. Faceva tutto buio, ma c'era talmente rumore perché c'è il market anche di notte, dunque vendono tantissime cose anche sulla strada. Dunque noi su questo furgoncino sulla strada per portarci a Nsawam, strada un po'...
Un po' impervia, mi sembra di capire.
Esatto, non sapevamo dove andavamo. Finché arriviamo al centro, cioè, ecco, questo, voi starete qua a domani. E auto. Ok.
Ed eravate insieme in una stanza.
Sì, sì.
Quindi arrivate lì, dormite o la prima notte un po' di agitazione?
In realtà ho dormito benissimo.
Dormito bene. Mattino, ecco, ditemi un po' una giornata tipo. Cioè, il giorno dopo vi siete alzate.
Sì, allora... abbiamo dovuto crearci un po' una routine per capire, anche per collaborare, era un po' l'obiettivo dell'esperienza, dunque adattarci anche ai loro ritmi, non fare quello che pensavamo noi, giustamente. Dunque dopo una piccola settimana, la giornata tipo, andavamo, c'era la ginnastica per i bambini, ci sono bambini che vivono al centro, dunque ginnastica con loro. Poi lavoravamo in dipartimenti diversi e abbiamo girato tutti i 3 mesi tra il centro diurno per bambini con paralisi cerebrale, il dipartimento per adulti amputati che vengono per ricevere una protesi fatta al workshop che fa parte del centro. Dunque è stato anche molto interessante poter girare a vedere come le facevano le protesi e avere questo confronto con gli ortopedici per aggiustare, fare qualche cambiamenti se c'era il bisogno durante la riabilitazione. E sì, il dipartimento dei bambini. Esatto.
Mi sembra di capire un'esperienza molto formativa, ma anche proprio veramente a livello professionale, per voi una grande crescita, una grande possibilità. Volete partecipare? Avete delle domande da fare? Scriveteci allo 076 321 1113. Torniamo, anzi continuiamo il viaggio in Ghana attraverso Swissability, appunto questa associazione ticinese che senza scopo di lucro, fondata tra l'altro recentemente nel 2022, ma poi vi raccontiamo più in avanti che in realtà Swissability è una storia un po' più lunga, dopo Roberto ci racconterai meglio. Ma torniamo con voi ragazze, ditemi allora, siamo con voi, siamo nel centro, ok? Torniamo lì. Voi avete l'opportunità, visto che vi trasferite per 3 mesi in Ghana, nel centro, di fare formazione professionale, di vedere davvero una casistica molto ampia, giusto?
Sì, sì, veramente.
Marta?
La casistica era veramente molto ampia e poi appunto noi come studentesse ci siamo proprio immerse in questa realtà diversa. Abbiamo capito fin da subito che era molto importante saper collaborare con loro, riuscire a capire dove potevamo inserirci, cosa potevamo fare per essere un valore aggiunto per il centro e non qualcosa che potesse ostacolare o dar fastidio. E allo stesso tempo sì, cioè, ci siamo proprio rese conto di quanto era importante sentirci libere di provare, di lavorare proprio in collaborazione con loro. Loro continuavano a dirci feel free per qualunque cosa e noi abbiamo proprio puntato su questo.
Beh, nello spazio di libertà, nella dimensione della libertà, no? L'amore... L'amore vero è libertà, quindi poter fiorire nella libertà è qualcosa che possiamo solo che augurarci tutti quanti. Per riuscire poi a capirvi anche, che lingua si usa maggiormente nel centro?
La lingua di comunicazione in Ghana, la lingua ufficiale è l'inglese. Poi appunto ci sono vari dialetti, varie lingue, c'è cioè il Twi e il Ga, che sono i due dialetti principali. E appunto anche quello è stato molto bello perché i pazienti avevano tantissima voglia di insegnarci le loro delle parole, delle frasi, delle piccole comunicazioni e noi ci siamo proprio impegnate, prendevamo appunti, scrivevamo le parole, poi alla sera ci interrogavamo a vicenda.
Vi ricordate qualcosa ancora?
Akwaba vuol dire benvenuto.
Questa... Suona bene, proprio musicale, sì. Anche come parola. Voi ricordo, siete state lì tre mesi, da quanto tempo fa più o meno?
Da settembre a dicembre di quest'anno.
Da settembre a dicembre di quest'anno. Poi, insomma, la giornata bella impegnativa, immagino. Il tempo libero, com'è che ve lo gestivate?
Allora, una parte del tempo libero lo passavamo con i bambini alla sera a giocare a Uno o altri giochi. E abbiamo avuto l'occasione di girare un po' nel paese con gente del posto che incontravamo e che ci avevano molto voglia di farci scoprire il Ghana. È stato molto bello viaggiare con i locali, avere l'esperienza molto completamente immersa.
Ditemi se sbaglio, mi sembra di capire che lì non ci sono pregiudizi, c'è una mentalità molto aperta ed accogliente verso chi arriva.
Sì, magari anche essendo che non è un paese tanto turistico, non c'è tanto questa cultura del turista che invece in altri paesi in Africa c'è. Dunque appunto avevano tutti tanta voglia di farci vedere dove vivevano, cosa facevano e noi ci siamo proprio lasciate trasportare. Noi ci siamo lasciate
Bisogna
andare.
Fidarsi sì. Un po', ma ne vale la pena.
Sì, cioè ci siamo fidati di tutti e siamo tornate contentissime.
Cos'è che avete mangiato in quei tre mesi?
Siamo state fortunate che il centro ha cucinato per noi, ci dava un pasto al giorno, solitamente la cena, era buonissimo, mangiavamo tantissimo, molto, c'è il jollof che è un riso un po' piccante, gli indomie che abbiamo mangiato tantissimo, che sono piccoli spaghetti con verdure, pollo e... Che puoi comprarlo, è come un street food per
okay.
loro, ma molto buono.
Sì. Poi... Avete replicato qualche ricetta qui a casa da quando siete tornati?
No,
non siamo abbastanza bravi.
No.
Da quando siete tornate, cos'è che, in che cosa vi sentite cambiate?
Ma penso che il tempo per metabolizzare questa esperienza è veramente lungo, perché sono stati dei mesi veramente pieni, abbiamo visto tantissime cose e ritornare alla vita qui è stato comunque un cambiamento. Penso che ci portiamo dietro, a parte delle competenze proprio lavorative, fisioterapiche, anche proprio come... Cioè noi abbiamo cercato di prepararci a questa esperienza e alla fine la cosa che ci è arrivata di più è stato proprio l'affetto, l'amore da parte di tutti. E cioè noi non eravamo pronte a tutto questo affetto che ci è arrivato ed è stato bellissimo, proprio, proprio bello. Penso che ci portiamo dietro questa sensazione di gioia proprio, una gioia che non è per forza motivata da cose, ma è da momenti, da condivisione, dallo stare insieme.
Beh, questo è meraviglioso, infatti si vede proprio ancora...
Sì, quando ne parliamo abbiamo ancora emozioni molto intense che tornano, sì. È difficile da spiegare, ma bisogna viverlo.
Insomma, bisogna viverlo. E allora chiedo a Roberto Agosta, direttore esecutivo di Swissability, insomma, Swissability ha una storia ben più lunga del 2022.
Siamo nati nel 2010 a Lugano, a Lusi, mentre facevo un corso, un master in logistica umanitaria, e lì ho incontrato un tecnico ortopedico. Questo corso raggruppava persone che lavoravano nell'umanitario da un po' tutte le parti del mondo, e lui veniva dal Sudan, dove lavorava e aveva inventato questa gamba artificiale, questa protesi che costava poco e dava alle persone una mobilità incredibile. Faceva vedere questi video, dico, appena l'ho visto dico, ma tu devi assolutamente venire in Africa.
Tu conoscevi già l'Africa,
già
quindi?
Conoscevo l'Africa.
Per quale motivo?
Avevo abitato lì e lavorato per 12 anni in Africa, di cui 9 in Mozambico, e avevo lavorato con, in un ambiente poverissimo, quindi l'Africa del dopoguerra, il Mozambico del dopoguerra nel 94, lavoravo con la popolazione locale, un aiuto allo sviluppo, con una missione locale, e aiutavamo le persone a migliorare la loro vita, a dare opportunità per emanciparsi, per imparare dei mestieri, perché ormai la generazione da 0 a 30 sapeva soltanto sparare. E io vedevo queste persone che si trascinavano per strada, gente che aveva perso gambe, mani, braccia, e lì non potevi fare niente. Appena ho incontrato questo Mohammed, che aveva questa soluzione, ho detto, ma tu devi assolutamente portare questo in Africa, in tutta l'Africa. Fa, va bene, se mi aiuti tu. E così il prof ci fa, dai, scrivete la tesi insieme e lanciate il progetto. E così abbiamo fatto. E nel 2012 abbiamo creato la Swiss Leg, che era un'idea imprenditoriale, un social business. Siamo stati un po' lanciati un po' dall'ambiente delle start-up cinesi, ci hanno aiutato tantissimo. E poi abbiamo visto che sì, effettivamente il modello funzionava, le gambe erano un gran successo e la necessità c'era. E abbiamo cominciato a lavorare in Giordania, nel nord, proprio dopo l'inizio della guerra in Siria, e lì c'erano tantissimi amputati che venivano freschi di guerra, freschi di amputazioni, come si dice, apparecchiavamo, quindi si fa una protesi, e poi tornavano a casa. E quello mi ha marcato tantissimo, perché in poco tempo facciamo decine di gambe alla settimana, poi da lì siamo andati in Siria, siamo andati in Iraq, e quello è un po' partita il progetto. Poi abbiamo notato che le persone non è che vedevano questo come business, le persone avevano bisogno di gambe, ma non tutti potevano permettersela. In quel modello il governo poteva pagare, o delle associazioni, però in altri posti dove abbiamo cominciato in Africa, no. Quindi abbiamo avuto la necessità di creare la non profit, quindi abbiamo creato un'associazione umanitaria, e da lì siamo partiti, e nel 2022 abbiamo creato la Swissability con questo nome, con una gamma di servizi più ampia, non soltanto gambe, ma con tutti i servizi riabilitativi che vanno insieme in un'ortopedia, tipo le mani, le braccia, carrozzine, deambulatori, stampelle, ortesi, un po' tutto. E adesso lavoriamo in 9 paesi e ne abbiamo ancora in lista.
Allora torniamo subito dopo Giovanotti per parlare, ad entrare proprio nel centro, nel cuore dell'associazione. Torniamo a parlare con Roberto Agosta di Swissability. Insomma, voi siete veramente, avete una presenza capillare in Africa, tanti sono i progetti. Roberto, siete partiti ovviamente come tutti, piccoli passi, e poi avete costruito e state costruendo grandi cose.
Esatto, i passi sono stati abbastanza organici, nel senso la crescita è avvenuta in base chiaramente alle nostre capacità, ma soprattutto ai bisogni delle persone, perché noi non creiamo i progetti così perché ci viene in mente una bella idea, ma proprio perché arriviamo, vediamo il bisogno, ci viene chiesto un servizio e noi andiamo a cercare di colmare quel bisogno. E in Africa questa professione del tecnico ortopedico viene insegnata solo in pochi posti, quindi c'è la prima scuola, a parte il Sudafrica, era in Tanzania, si chiama la Tatkot, e lì quindi vanno tutti dall'Africa a formarsi in questa professione, quindi si conoscono un po' tutti. Vai in un paese a insegnare la fabbricazione di questa gamba, poi tornano a casa dalla scuola, cioè vanno a parlare con i loro amici, dice: ah, ma voi dovete anche voi prendere... E quindi poi ci arriva un invito dal Ruanda, poi ci viene un invito dal Senegal, poi ci viene un invito... Quindi non abbiamo dovuto fare niente noi per entrare in un paese. Sono i tecnici ortopedici che ci trovano e ci invitano, e poi noi abbiamo un po' una procedura da seguire, e chiediamo loro di aprire il paese, nel senso anche di trovare un appoggio col Ministero della Salute, quindi un invito ufficiale, e poi andiamo e cominciamo il nostro lavoro, che comincia sempre da una settimana di base di insegnamento in una procedura per fabbricare la gamba base, quindi noi la chiamiamo la nostra Toyota Corolla, che va dappertutto, non si rompe mai e non ha bisogno di manutenzione. Non è un lusso, ma è veramente quello che ti fa camminare e correre bene. Quindi questo è il nostro punto di partenza.
Ti chiedo, Roberto, perché ovviamente i nostri ascoltatori non vedo, voi ne avete portata una di gamba qui al tavolo di Diamoci una Mano, è questa quella che dici
questa,
che funziona?
Questa l'ha fatta Tomek, lui è l'ingegnere, vi spiega un po' come funziona.
Ecco.
Bene, sì, io ho avuto l'occasione in una di queste missioni a Banjul.
Dobbiamo spiegare qual è la tua formazione però, Tomek.
Va bene, io sono ingegnere meccanico, ho lavorato sempre come, diciamo, manager in aziende, in Ticino, in Svizzera interna, in Germania, ma adesso mi dedico al volontariato.
Ecco. Vedo che sorriso proprio, ti sei illuminato completamente.
Assolutamente, assolutamente. Poi quando ho conosciuto Roberto, quando lui mi ha parlato di questa Monolimb, per prima mi sono detto: ma no, non è possibile che si può fare una gamba, che il materiale costa solo 100 franchi e che dopo 3 ore la gente riesce già a fare i primi passi. Ho detto: no, io questo non credo come ingegnere, io lo devo fare. E così nella mia prima missione mi sono immesso dentro, in mezzo ai tecnici ortopedici, e ho cercato di fare una gamba, e l'ho fatta. E questa qua che ho portato, che si trova qui sul tavolo. È una Monolimb, diciamo, la particolarità di questa gamba è che è fatta di pochissimi pezzi. Normalmente le gambe sono fatte di tanti pezzi, sono come... li chiamano anche modulari, sono fatti da un pochino di plastica, un pochino di metallo, da tante viti, dal piede stesso che si trova giù, collegate. E queste, come lui ha detto, bisogna fare anche la manutenzione, perché le viti si svitano quando camminano, non so, su terreno non bello come da noi, chiaramente queste gambe... hanno un limite. Invece la nostra, la Monolimb, è fatta di pochi pezzi. In effetti tutta la parte sopra il piede è un unico pezzo. E questo non solo che è solo un pezzo e non si può svitare, ma è anche leggero, leggerissimo. E questa è una cosa anche molto importante. Tanti che portano già magari una protesi e dopo ricevono una Monolimb dicono: ma come è possibile? È così leggera.
Più o meno quant'è il peso di più o meno quant'è la differenza tra
un chilo e mezzo, cioè, di gamba, incluso il piede.
La vostra un chilo e mezzo, invece sì. Quelle con tutte le i vari materiali eccetera, quanto può arrivare a pesare?
Beh, al minimo 2,5 kg per una modulare li pesano facilmente. Poi chiaro, ci sono quelle bioniche, quelle che sono fatte con materiali costosissimi, così, che arrivano anche a pesare un chilo e mezzo, però
con materiali costosissimi, quindi
e
evidentemente
con 5.000 franchi in più,
esatto, che non è, ecco,
e
direi
non bastano 5.000
e non bastano.
E qui in effetti, diciamo, quella la cosa incredibile è 100 franchi il materiale, 3 ore di lavoro, e quello che alla fine sono rimasto proprio bocca aperta: la gente dopo le 3 ore di questa adattazione non camminava, correva. E questo veramente ballava, diciamo, erano felicissimi, facevano vedere questa nuova gamba, erano contentissimi che aveva il stesso colore come la loro pelle. Diciamo, è un...
Beh, ecco. Un'emozione indescrivibile, mi sembra.
Assolutamente.
Proprio, lo vedo da voi, lo trasmettete e mi collego, ragazze, le emozioni sono le stesse un po' che avete provato voi che ci state portando questa mattina a Rete 1. Dopo questi 3 mesi avete voglia di tornare. Tra l'altro dobbiamo dire che c'è una convenzione, no? Su Psiconsuisability vi propongono 3 progetti, voi potete scegliere quale. Come funziona, ragazze?
Sì, la SUPSI ha diversi accordi con ONG un po' dappertutto. Abbiamo compagni che sono andati in Tanzania, in Senegal, in Cambogia, e abbiamo questa grande fortuna di poter partire per 3 mesi, perché durante questi 3 mesi abbiamo visto anche altri volontari che vengono magari per 1 settimana, 3 settimane, ed è vero che per andare a aiutare nell'ottica di collaborare in un progetto dunque di cooperazione internazionale bisogna prendersi il tempo di adattarsi un primo tempo all'ambiente che è molto caldo, molto umido, e non è scontato fare fisioterapia al fuori così sotto queste temperature. Poi adattarsi anche al ritmo di lavoro, bisogna rispettare le loro tempistiche, capire un po' come funziona il sistema per integrarsi bene, e poi avere il tempo di fare qualcosa che dopo di te rimane, perché c'è gente magari che anche bravissima, abbiamo visto fisioterapisti bravissimi, ma che vengono per 1 settimana, fanno il loro e poi nessuno può continuare quello che stavano facendo. E questo era un po' il peccato di questo sistema di volontariato.
Se avete delle domande, volete saperne di più, volete prendere contatto con Suisability per poter partecipare, perché non solo delle studentesse possono partecipare e dare del loro a Suisability. Dopo con Roberto vediamo quello che possono fare anche i volontari indipendenti, li chiamiamo così, i volontari. Ecco. Allora scriveteci 076 321 1113. Torniamo a parlare di Suisability, dei vari progetti. Roberto, dicevi appunto che ce ne sono, siete in 9 paesi,
abbiamo,
quanti progetti?
Al momento sì, abbiamo una 20 di progetti in 9 paesi, e i progetti variano da un'azione o una campagna di donazione. Per esempio abbiamo creato una campagna per i bambini che si chiama Passi verso il futuro, dove abbiamo selezionato un numero di pazienti, di bambini che non hanno altri mezzi se non avere uno sponsor, e dove andiamo a fare a donare loro delle gambe. Quindi questo è in diversi paesi, però poi abbiamo anche progetti medi, nel senso dove andiamo a focalizzarci sulla formazione, cicli formativi per tecnici ortopedici formati che hanno bisogno di aumentare le loro capacità e soprattutto imparare le novità ortopediche che sono in corso. E poi progetti un po' più grossi, tipo la creazione di un centro ortopedico da zero. E quello che diciamo negli anni, in questi ultimi 10 anni, mi ha dato tantissima gioia è vedere il niente e tornare un anno dopo e vedere una costruzione e l'anno dopo un centro ortopedico completamente avviato che produce gambe, ma proprio come panini. Diciamo, entra un paziente, viene visitato e alla sera esce già con la sua gamba. E quello l'abbiamo fatto in diversi paesi, abbiamo creato centri ortopedici medi e anche grandi, uno nel nord dell'Uganda, in campo rifugiati, con pazienti che vengono dal Sudan a causa della guerra, e quello è stato un progetto bellissimo, finanziato da una fondazione ticinese che è anche un po' alle nostre spalle, diciamo, che ci sostiene già dall'inizio. E così anche in altri paesi dove abbiamo anche un aiuto un po' più diversificato, nel senso che sosteniamo tutto il centro, non soltanto la parte ortopedica. E penso al Mozambico, dove sosteniamo il centro Donorione, che raccoglie bambini e adolescenti, cioè raccolgono già i bambini piccoli che gli portano alla porta di casa, che le persone abbandonano o buttano via in Mozambico, perché per tanti un bambino disabile, nato disabile, è una maledizione o è mal visto o è una vergogna. E quello veramente ti tocca il cuore quando vedi dei bambini seriamente disabili, con nessuna opportunità di sopravvivenza o di una vita minimamente dignitosa, e vedere delle persone che si dedicano, volontari soprattutto, a curarli, ad avarli, a tirarli fuori dal letto, a nutrirli, quello veramente ti tocca il cuore. Ed è lì che tanti volontari hanno questa possibilità di andare. Uno non deve essere formato, avere una professione, ma a portare a spasso un bambino in carrozzina o a nutrirlo così, ci vuole soltanto un poco di volontà. E come hai detto tu benissimo all'inizio, oggi è il giorno dell'amore, e dimostrare un po' di amore così è veramente qualcosa di bello.
E vogliamo lasciare anche i vostri recapiti per chi, certo, volesse prendere contatto con voi?
Sì, allora noi siamo... tutti ci possono trovare googlando Swissability, ma anche www.swiss-ability.org. Ci raggiungete, abbiamo un sito web, abbiamo una mail e un numero di telefono.
Ecco, per chi fosse all'ascolto, Mariluz, mi chiedo... dice, ma cavolo, io però mi sento troppo sensibile, ho paura magari a confrontarmi con certe realtà, perché... insomma, sono cose che davvero ti segnano, no? Da un lato.
Sì, sono cose che toccano molto e effettivamente non si pensa spesso quanto c'è ancora di tanta umanità che necessita aiuto, soprattutto in certi contesti. Ho trovato molto, molto bello questo vostro entrare nel leggere il vero bisogno, non imporre una soluzione, ma davvero leggere la situazione e offrire una soluzione adeguata anche per il posto, perché effettivamente noi, se pensiamo a una situazione ortopedica, pensiamo sempre super cose super mega tecno, quando in realtà le cose sono anche molto più semplici. E anche solo il particolare di dire la felicità di vedersi finalmente una gamba con lo stesso colore della propria pelle sembra una banalità, ma è qualcosa di molto importante, che può essere davvero vissuta come parte del proprio corpo e vissuto come mezzo finalmente di potersi muovere nel proprio ambiente. Quindi l'essere umano, se non si muove in fondo nel suo ambiente, non si trova armonizzato nel suo ambiente, non è in fondo veramente libero di muoversi. Ed essere riconosciuto nel proprio bisogno, ma nel proprio ambiente, senza un'imposizione, ma veramente un voler dare, voler fare il bene, no? Oggi è la festa dell'amore, degli innamorati, ma in fondo anche dell'amicizia. Provare la voglia di dare del bene a qualcuno, ma senza imporlo, ma leggendo davvero il suo bisogno, è qualcosa di estremamente prezioso.
Eh sì, perché Roberto, voi dite, quando uno finalmente può di nuovo camminare, vuol dire che ha la libertà non solo per se stesso, ma anche poi per i familiari, per le persone che sono intorno. Quindi è proprio questo, no? Davvero sinonimo di amore è libertà, libertà di sentirsi integrati, libertà di sentirsi parte anche di una comunità, che mi sembra che sia uscito molto anche quello, ragazze, vero?
Sì, una cosa molto molto bella del centro, anche collegandomi a quello che dicevano loro, è che spesso queste persone che appunto magari hanno perso un arto sono comunque un po' stigmatizzate in alcuni luoghi, mentre questi centri creano proprio una comunità, perché sono tutto il giorno insieme, condividono le emozioni, condividono il percorso terapeutico, e anche questo è proprio parte del trattamento.
Come si fa però a gestire la propria parte vulnerabile nel momento in cui siamo messi, no, davanti a situazioni insomma davvero dolorose?
Per noi è stato fondamentale essere insieme. Noi abbiamo preso tantissimo, ci siamo presi tutto il tempo che avevamo bisogno per parlare alla sera, per fare un po' di debriefing, per capire un po' di cose. Poi è vero anche che una volta che si è inseriti in un ambiente si fa, noi abbiamo anche avuto la fortuna di avere degli altri studenti ghanesi che studiavano in Ghana fisioterapia, che avevano più o meno la nostra età, quindi anche il confronto con loro è stato molto bello, molto utile, e ci hanno fatto capire cose che per noi erano fuori di testa, che per loro sono quotidianità.
Per esempio, fammi alcuni esempi.
Ma per esempio il dolore nel bambino è visto in un modo diverso, il dolore in sé ha un significato diverso. Noi, le nostre terapie qua in Svizzera sono spesso un po' dolore centrico, mentre lì l'importante è la funzionalità, l'andare avanti, il fare. Infatti questi pazienti hanno anche una spinta all'autonomia bellissima, che proprio anche rende bello lavorare con loro.
Un altro esempio, ti viene in mente qualcosa che hai visto proprio di come loro vivono diversamente? Ecco, il dolore, questo è molto interessante, per esempio, che ci avete portato, no? Come qua il dolore viene vissuto in maniera diversa, che ci sono altre...
In sé anche tutto quello che è un po' il tempo, anche il valore del tempo, il valore dello stare insieme. Il Ghana è un paese proprio comunitario, cioè, si è sempre insieme, c'è sempre movimento, c'è sempre rumore. Questo all'inizio è anche stato un po' difficile per noi. Alle 5 del mattino c'è la messa, c'è la musica, si è svegli. Però anche questo è stato poi molto, molto arricchente.
Sì, Mariluz.
Aprirsi a un nuovo mondo è sempre bello, sempre positivo, perché si è confrontati anche con un altro modo di vivere le priorità dell'esistenza, no? Per noi è talmente scontato in fondo muoversi, abbiamo anche tantissimi ausili per fortuna nel nostro mondo, diciamo, quotidiano, che a volte perdiamo di vista quanto sia effettivamente prezioso, e in fondo va davvero un po' in secondo piano sentire quel disagio, quel dolore rispetto al fatto di potersi davvero inserire nella società, già che è molto comunitaria, esserne tagliato fuori penso che sia ancora più terribile che nella nostra dimensione, no? E poi pesare anche eventualmente sulla propria famiglia, anche perché se non ci si può muovere significa anche magari non poter fornire qualche cosa legato anche in fondo alla sopravvivenza, quindi vedo molto interessante. Io domanderei, ci sono sicuramente altre figure, altre possibilità di fare volontariato, di portare la propria esperienza anche per altre figure sanitarie e sociali, penso.
È quello che vediamo sicuramente questa mattina, che ci spiegano Roberto e i nostri ospiti di Swissability. Sicuramente una cosa che ci tengo a sottolineare è che stanno uscendo tante emozioni, ci state portando tante emozioni, e un'emozione è per sempre. Torniamo a parlare con Swissability. Roberto, una domanda magari semplice, ma per quale motivo c'è così tanta necessità di protesi, soprattutto in Africa, visto che voi siete così presenti? Perché lì mi sembra che ci sia veramente tanta necessità.
Sì, soprattutto in Africa, è vero, perché qui da noi uno che perde una gamba è una cosa rara, quindi qui si cerca di salvare un arto il più possibile. In Africa i servizi sanitari sono molto carenti, quindi anche una semplice frattura spesso causa un'amputazione, o perché non viene curata bene, o perché il paziente è lontano dai servizi e non va a curarsi subito, o per causa di credenze che è meglio fare un impacco di erbe strane e poi si spera che vada meglio. E poi anche il fatto che ci sono tantissimi incidenti, soprattutto di moto, di trasporti pubblici, dove un incidente causa decine di amputati per volta. Quindi il bisogno è altissimo e la risposta a questo bisogno è carente. Qui da noi non so se fanno una protesi al mese, lì ne puoi fare 10 al giorno e non ha ancora coperto il bisogno. E poi ci sono cause che qui non abbiamo, tipo certe malattie congenite, guerre che sono tantissimo la causa di amputazioni, conflitti armati e anche effetti tipo animali, morsi di serpenti, certi veleni di ragno che causano necrosi, che causano amputazioni. Quindi noi non pensiamo a certe... c'è anche un verme che entra nella palma del piede e entra e comincia a invadere il tessuto, e questo parassita cresce e poi devono amputare la gamba perché va a far marcire un po' tutto l'arto. Quindi noi siamo veramente risparmiati da tantissimo a causa del nostro clima, a causa del nostro sistema sanitario, e non è la fortuna di tanti.
Non è la fortuna di tanti. Torniamo anche nella seconda ora, ovviamente, con Swissability. Stiamo davvero conoscendo una realtà incredibile, una presenza capillare in Africa, abbiamo detto, in nove
paesi,
20 sono i progetti. Ci si può mettere a disposizione non solo se si è magari un fisioterapista, ergoterapista, che possono dare una mano nei vostri centri. In realtà chiunque, Roberto, può prendere contatto con voi e dire io voglio dare una mano, lo posso fare? Sì, con Swissability si può fare, vero?
Dai, diamoci una mano.
Penso bravo. Che
per dare una mano non ci vuole una professione specialistica per aiutare un bambino disabile a portarlo a prendere un po' di aria fresca in una carrozzina, non ci vuole una gran capacità, bisogna
però
un po' di buona volontà.
Grande cuore, quindi è diamoci un una mano cuore, con esatto. Grande cuore.
Diamoci una mano.
Torniamo alla seconda ora di Diamoci una mano. Quest'oggi siamo in compagnia di Swissability, che è un'associazione ticinese senza scopo di lucro, fondata a Lugano nel 2022. E abbiamo davvero, come sempre, ormai chi conosce il programma lo sa, sempre tanti ospiti al tavolo di Diamoci una mano. Per rientrare proprio nel gorgo del tema che stiamo affrontando oggi, vorrei farvi ascoltare un estratto di un documentario che affronta il tema della salute e del le cure, comprese le protesi, in Africa, ed è Medici con l'Africa del 2012, diretto da Carlo Mazzacurati, ed è un docufilm che racconta storie di pazienti e medici in contesti difficili, focalizzandosi sul lavoro dell'organizzazione a supporto di ospedali, insomma, per garantire il diritto alla salute.
Il nostro è sempre un camminare con, un ragionare con, un decidere con. Noi ci accostiamo per sviluppare il loro sistema sanitario.
Quando chiamavo, magari anche di sera, dopo cena, verso le 9:30, 10, c'era anche un po' di sonno, quindi a un certo momento dice sì, va bene, sono pure di liberarsi dal mare.
All'inizio io sono partita fare in modo che la mia vita non venisse sprecata. Invece poi ho scoperto che sono io che ci torno, perché sono molto più contenta in Africa che in Italia.
È così, la gioia che si prova ad essere in Africa, la testimonianza di questa mattina sono ad esempio due giovani ragazze, 23 anni, due ex studentesse di SUPS, Ilona Blanchet e Marta Lavorato. Ecco, mi raccontate ancora un giorno, un qualche cosa per farci entrare di nuovo e visualizzare con voi la vostra esperienza?
Sì, certo. Allora, al pomeriggio...
Ricordiamo che voi siete andate lì tre mesi per fare uno stage come fisioterapiste.
Sì, sì. Benissimo. E tu prima ci chiedevi della nostra routine, e al pomeriggio avevamo la fortuna di avere una piscina nel centro. Dunque potevamo fare sessioni di idroterapia, che erano sempre un momento di grande convivialità, molto divertente. E mi ricollego a quello che diceva Marta prima, anche questo coso di sovrappassarci dei pazienti, perché la maggior parte della gente non sa nuotare in Ghana. E se pensiamo in contesto svizzero, è impensabile mettere 12 pazienti che non sanno nuotare in piscina.
Con una gamba sola.
Con una gamba. Scusate, brave. Sì. Cioè,
e sì. Invece si faceva.
Perché lì non hanno paura, non c'è tutta questa...
Un po' di paura, sì, di credenze sull'acqua che può entrare nella pelle e tutto, ma dopo aver spiegato che non c'è rischio, che anzi tanti benefici per loro dal punto di vista anche della rivitalizzazione. Facevamo queste sessioni al pomeriggio e loro parlavano tra di loro, ci insegnavano parole, leggende sulle mani vuota.
Allora, adesso vogliamo una leggenda. Diteci, cos'è questa leggenda?
Sì, ci chiedevamo come mai andavamo così spesso in acqua, perché dicevamo che potevamo farci male, tutta cosa di questa sirena mami watta, molto bella, ma che...
Sì, un po'... E che... una figura un po' controversa.
Che fa paura l'acqua.
Uh-huh. Ok, più mostro che sirena, mi sembra di capire.
Sì. Quello che abbiamo capito.
Questo è quello che abbiamo capito noi.
Ok, ovviamente era in tweet. Dunque.
Non l'avete mai incontrata, direi, mi sembra di capire, ovviamente. Quindi davvero un sentimento di comunità, di affidarsi, fidarsi e affidarsi.
Sì, sì, questo assolutamente sì. Anche i primi giorni che eravamo giù era un doverli costringere a entrare in acqua, e poi nell'ultimo periodo dovevamo costringerli a uscire dall'acqua. Tra l'altro, appunto, in tantissimi hanno imparato a nuotare, a appunto anche andare avanti. Stavano molto volentieri in piscina, e la cosa molto bella è che ci prendevamo anche il tempo dopo il lavoro per insegnare agli altri studenti fisioterapisti a nuotare, così che poi ci fosse un po' un proseguire, no? Perché i fisio non sapevano nuotare, la piscina era spesso inutilizzata, invece è uno strumento bellissimo, considerando il caldo.
Tra l'altro. Sì. Quindi avete voglia di rifare questa esperienza? Insomma, ditemi un po' i vostri sogni per il vostro futuro.
Sì, io penso che questa esperienza ci ha dato tantissimo. Io ho proprio questo ricordo di appena siamo scese dall'aereo in Ghana, questo caldo che ci ha travolto. Io ho in mente questo, il primo respiro che ho fatto mi sembrava irrespirabile l'aria, e ci siamo proprio dette, cavoli, ma come facciamo? E però allo stesso tempo, quando siamo tornate a Roma, perché noi siamo arrivate a Roma, poi Milano, siamo scese dall'aereo, era dicembre, abbiamo fatto un respiro e l'aria sembrava irrespirabile, sembrava che non avremmo potuto respirare. Dunque, io penso che questa esperienza ci ha fatto rendere conto di anche quanto ci si abitua, quanto il corpo è in grado di stare ovunque e quanti tipi di felicità diversi ci sono, quanto è bello trovare la felicità nelle grandi, nelle piccole cose. E sì, io penso che questo ce lo porteremo.
Ci tengo a sottolineare, hai detto una cosa molto bella. Ci sono tanti tipi di felicità, e questo davvero dovremmo segnarcelo. Mariluz?
Sì, trovo bellissimo questa immagine, e mi è piaciuta molto anche questo discorso sulla fiducia, sul fidarsi e l'affidarsi. In fondo questa giornata dell'amore, possiamo dire che la fiducia è la linfa totale per l'amore. Se non c'è fiducia non c'è nulla, e anche la fiducia di dire io credo in te, in queste persone che sono in Ghana, credo che tu potrai vivere oltre il mio aiuto, no? Quindi il vero valore di questo volontariato, di questa impresa, diciamo, umanitaria, è proprio lasciare un segno di sé, in modo che la persona che poi resta, dopo aver letto il suo bisogno e dato l'aiuto necessario, può davvero continuare a proseguire un progetto anche senza il volontario.
Ragazzi, prossimi progetti vostri, perché so che tra poco devo salutarvi, che dovete andare.
Beh, per ora finiamo la scuola, ci manca ancora di finire la scuola, finiamo quest'anno comunque ad agosto. E poi tutte le porte sono aperte.
Sì. Mi sembra di capire che non siete impauriti da nulla, ma veramente accogliete la vita a braccia aperte.
È quello che ci insegna anche l'Africa, prendere quello che arriva, e non puoi sempre decidere di quello che ti dà la vita, però puoi decidere di quello che ne fai. E questi pazienti sono proprio l'esempio perfetto di questo.
Ma l'esempio perfetto siete voi, davvero, ragazze. Complimenti, perché un applauso, perché siete davvero un esempio incredibile, positivo, di voglia di vivere, di accogliere la vita, anche di essere sagge. Davvero, complimenti, un bel esempio. Allora, insomma, noi tifiamo per voi, per un futuro radioso. E adesso andiamo con un po' di musica e poi torniamo con Suicidability. Torniamo a parlare con Suicidability. Oggi Oggi dovrebbe essere in realtà tutti i giorni la giornata dell'amore, ma oggi insomma è quella un po' più, diciamo così, più ufficiale, dai. Allora, parliamo di amore questa volta di coppia, due persone che crescono in due nazioni diverse, che però si incontrano grazie ad una vocazione, possiamo un po' dire così. E allora, Marni Jane Agosta, dimmi, Marni, tu appunto inglese, però cresciuta in Sudafrica, girato un po' ovunque, come nasce da te questa vocazione, questa sensibilità umanitaria?
Per me, in un certo senso, è nasciata con un dolore, perché ho lavorato con il stesso organizzazione di Roberto e noi come organizzazione abbiamo fatto i giri in Africa come missionari. Ma io dentro di me non avevo queste cose naturali per le persone che soffrono. Io volevo la bella vita. E un giorno per forza ho dovuto andare a fare un giro in Mozambico e siamo stati lì per 2 settimane. E la prima cosa che ho fatto quando siamo rientrati di Mozambico, siamo andati con un aereo privato, perché in quei tempi non aveva le aerei commerciali. Così arrivo al nord di Sudafrica, io sono stata la prima che è uscita l'aereo, sono fatto un corso per il bagno per fare una bella doccia. E mentre che facevo questa doccia, perché in Mozambico non c'era questo tipo di cose quei tempi.
Quanti anni fa erano? Quanti anni avevi tu?
Io direi più o meno 30 anni.
Ok.
E sono stata alla doccia, ho detto a me stesso: ma questa è la bella vita. E subito mi ho sentito dentro di me: non è la bella vita. La vita è dove tu hai lasciato questa persona in soffrimento. Questa è la vita. E da lì mi sono pentito, perché mi ho reso conto che ho pensato solo su di me. E io qui mi considero cristiana, deve avere un cuore per gli altri che soffrono. Da lì ho aperto il mio cuore per questo cambiamento e dopo 3 anni sono andata volontariamente a Mozambico per vivere con queste persone che 3 anni prima ho scappato.
Quindi quando apri il cuore, poi l'universo ti ripaga, ti ha ripagato ovviamente con tanta gratificazione per appunto il lavoro per cui ti spendi così tanto, ma insomma ti ha anche portato l'amore. Esatto. Perché insomma c'è stato l'incontro con Roberto, che invece Roberto nasce e cresce a Lugano, va a lavorare in banca, insomma, diciamo, come dire, non erano i tuoi progetti, no? Avere una missione più grande, Roberto. Però anche a te, come a Marni nasce questa vocazione, questa chiamata così inaspettatamente sotto la doccia, a te com'è che è successo, Roberto?
Io ho avuto un momento di epifania un giorno che lavoravo in banca. Ero in ascensore, c'era il direttore della banca e una cliente, ovviamente molto molto ricca, e si vedeva e parlava. Io ero
quanti anni fa era, più o meno anche lì 30 anni fa?
Sì, perché avevo 21 anni. Okay. 22 anni, sono partito con 23, quindi e si lamentava, diceva: ah, sa signor non so più cosa fare con i soldi. E io in quel momento ho visto tutte quelle belle cose che si poteva fare con un po' di soldi, perché io ero appena stato in Polonia, avevo fatto il mio primo viaggio missionario a portare vestiti e medicinali a persone che non ne avevano.
Però scusa, allora un pochino quella sensibilità c'è sempre stata dentro di te.
Sì, ho sentito, ma io ti potrei dire cosa potresti fare con quei soldi, no? Io già subito avevo messo nella mia testa un progetto. E mi sarebbe piaciuto andare a parlare con lei e dire come avrei potuto aiutarla. Oggi sto facendo proprio quello, sto aiutando le persone che hanno quel desiderio di voler aiutare e magari hanno anche i mezzi, e io le aiuto a piazzarli in un modo veramente che può portare dei buoni frutti. Quindi quella sensibilità sì, c'era, Quel momento poi ha cominciato a... ha scatenato un po' gli ingranaggi, dire ma cosa voglio veramente fare nella mia vita. Mi piaceva il mio lavoro, mi vedevo una carriera in banca con i soldi, ma poi alla fine, dopo questo volontariato di sei mesi in Africa, ero in Sudafrica, nelle township.
Però tu sei andato, quindi hai preso un congedo dal lavoro e sei andato sei mesi.
Ho preso congedo dal lavoro con l'intenzione, no, io ho lasciato il lavoro con l'intenzione di tornare e riqualificarmi con qualcosa magari più sul sociale. Alla fine, dopo sei mesi, ho esteso fino a un anno, poi sono tornato, ho fatto ancora un anno, poi sono tornato, ho fatto ancora un anno e ho deciso, ma questa è la mia vita, mi sono riqualificato come operatore umanitario e alla fine è diventata la mia carriera.
E poi incontri, quindi...
Ah sì, no, lei l'ho incontrata sul percorso, perché io avevo bisogno di personale, di aiuto per dei corsi che svolgevo nella cittadina dove abitavo, nel centro del Mozambico, e lei abitava 2 giorni di distanza da me, ma eravamo, noi ci incontravamo a certe conferenze e ho detto, ma senti, io ho il luogo, ho gli studenti, mi manca personale. Voi nel vostro centro dove lavori tu avete tanto personale, ma non possiamo lavorare assieme? E così fu. Così lei è scesa alle mie altitudini e mi ha aiutato per 3 mesi, così ci siamo conosciuti. Ho visto, questa sì che è una donna da tenere stretta. E così abbiamo cominciato la nostra amicizia e poi da lì è partita.
Insomma, quindi da un sodalizio, tra virgolette, un po' più professionale, in realtà adesso, insomma, è un sodalizio nella vita, nei progetti. Voi avete poi unito le forze e siete riusciti a costruire tanti altri progetti. Sono i vostri figli, perché mi dici, ogni progetto è come un parto, è vero?
Sì, i progetti nascono, sì, c'è sempre un'idea, però un'idea è forse è il seme. Poi bisogna dargli, analizzare, vedere, c'è tanta sofferenza perché ci sono tante idee che non funzionano, tante idee che rimangono lì come delle belle idee, ma quando un progetto poi sposa la causa diventa qualcosa che cresce e diventa impossibile non realizzarlo. Io dico sempre, quando ho conosciuto questo tecnico ortopedico e ho visto la possibilità di dare la possibilità alle persone di camminare, non era più una bella idea, era diventato una responsabilità, una cosa che non potevo più dire di no, chiudere gli occhi, perché io ho una soluzione, io adesso la devo portare alle persone. E questi progetti nascono proprio con il dolore di abbiamo i soldi o no, bisogna lavorarci, bisogna crearlo, bisogna andare a trovare i soldi, e chi ce li dà, bisogna andare a fare schede di progetto, e poi bisogna trovare le persone per implementarli, i partner giusti, e così diventa tutta una macchina che si mette in funzione e quando tutto poi collabora a questo obiettivo, nasce il parto. il parto, il progetto nasce e poi comincia a piangere, a gridare attenzione, e bisogna dargli le attenzioni necessarie. Ed è lì per la vita, perché non è che crei un progetto poi te ne vai.
Cioè, non è come i figli che li fai e poi a 18 anni ti salutano.
No, ce li hai
lì per sempre. Il progetto è per sempre.
Perché vuol dire persone, vuol dire tu crei qualcosa che prima non c'era, però non è che adesso poi tutti diventano indipendenti subito e possono mandare avanti il progetto indipendentemente, perché ci vogliono sempre risorse e personale. Quindi noi vogliamo assicurarci che questo abbia una continuazione nel tempo, quindi investiamo tanto sulle persone, sulla formazione, non soltanto ai tecnici ma anche gestionale, e poi cerchiamo di esserci, quindi se non ce la fanno cerchiamo dei padrini, delle madrine che possono aiutare a sovvenzionare magari delle parti di questi progetti, finché diventano poi indipendenti e camminano con le loro gambe.
Torniamo subito dopo la musica di Liquid Lunch. È arrivata una domanda allo 076 321 11 13. Questa è la domanda per l'ingegnere Tomek. La tecnologia costruttiva utilizzata alle nostre latitudini come la stampa e le fresatrici in 3D è già utilizzata nei paesi africani o è ancora inaccessibile?
No, è già utilizzata, ma chiaramente, diciamo, paragonandolo con la nostra tecnologia, ci sono delle differenze. Uno, comunque i costi di una stampa sono molto più alti rispetto al nostro monolimp. La mobilità, diciamo, è sempre ancora a limite, nel senso che la nostra gamba è veramente forte, non è, come ho spiegato anche già prima, non è una modulare dove si possono staccare i pezzi.
Ecco, ricordiamo che la protesi che date voi, in realtà, rispetto alle altre che hanno tanti pezzi, come ci avete spiegato, questa è un costo di 100 franchi, che però mi viene da dire, in Africa 100 franchi non sono come i nostri 100 franchi.
Naturalmente non sono così, ma comunque, diciamo, 100 franchi, in particolare nel nostro caso donati, diciamo, per qualcuno che vuole donare, è poco alla fin fine.
E certo, perché invece una protesi qua più o meno bisogna calcolare sui 5.000 franchi, cioè sono dei costi enormi.
Io ho un amico che ha perso una gamba in Italia 40 anni fa e lui mi ha parlato di addirittura 10.000 franchi, 10.000 euro.
Ecco, domanda, perché invece le protesi a 100 franchi qua non vanno? Non so, faccio una domanda banale probabilmente.
Sì, c'è l'estetica ovviamente che... comunque questa si può ricoprire con un piccolo costo extra, comunque si può ricoprire, però qui...
Quindi non vanno per un affatto estetico da noi?
La parte estetica. Poi qui c'è una questione anche di comodità, questo è un Eva Foam che dà una comodità...
Un materiale
però
non diverso.
Però col silicone, il silicone costa 200 franchi, solo la calza in silicone e poi devi rifarla ogni 6 mesi. Il piede è statico, quindi tu devi lavorare col ginocchio, mentre qui oggi abbiamo piedi che sono anche elettronici, che hanno un riflesso, hanno un
movimento,
una molla, movimento. Quindi è tutto più sofisticato, ovviamente più costoso, ma anche per la mobilità. Diciamo la comodità più che la mobilità sono
un po'
superiori,
diversi, certo,
ovviamente.
Chiaro.
Siamo qui da noi, la gente vuole andare in macchina, là giù sono contenti se possono andare in bici. La
okay.
stessa cosa qua, una protesi fatta qua è come una macchina,
okay.
invece la nostra protesi è magari come una bici.
Okay. Sì.
Va benissimo per loro giù, sono contenti perché hanno qualcosa, altrimenti non avrebbero nulla. E così almeno, diciamo... Per me rimane sempre impressionato. Arriva un ragazzo di 16 anni, senza gamba, con due stampelle, si deve tenere con le due mani, con le braccia, le stampelle per camminare. Riceve una gamba, butta via le stampelle e invece di portare adesso le stampelle e il suo peso, lui porta due contenitori con acqua a casa. Questa è la differenza.
Penso che sia una scala di valori diversi essenzialmente, in base appunto a quello che ti dà la vita, lo speech che aveva fatto la ragazza, e poi tu cosa te ne fai in fondo di quello che ti dà la vita è essenziale. Nella nostra cultura, la categoria di quello che può essere il comfort rispetto a quello che può essere in Africa, purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, è diverso. Per noi ormai solo camminare non è più abbastanza. In Africa
esatto.
solo camminare è già la vita, perché esatto. si può perdere anche un lavoro, si può perdere l'identità, si può perdere la famiglia solo perché si perde una gamba. E sottolineo il solo. Da noi perdere una gamba, per fortuna, non comporta più tutto questo.
Roberto, appunto, tanti sono i progetti. Ne vogliamo spiegare, insomma, quelli ai quali siete più legati o Mm-hmm. Insomma, dimmi tu per quale motivo vuoi presentarci alcuni progetti rispetto agli altri. Puoi presentarli anche tutti, ovviamente.
Sì, allora, prima di tutto per dire che i nostri progetti rispecchiano un po' le tre più grandi ragioni per la quale le persone non hanno gambe nei paesi più vulnerabili, in particolare in Africa dove lavoriamo. E primo è la mancanza di personale o capacità specialistiche, quindi l'ortopedia in generale. Due è la mancanza di materiali, e questa è la cosa primordiale: non hanno né il piede né la plastica per fare la fabbricazione. Quindi noi andiamo in certi centri, è incredibile cosa riescono a fare con dei tubi di PVC o
di legno,
sì, pezzi di legno, oppure deve avere tanti soldi per fare un'importazione privata, oppure certi governi ovviamente hanno importano, però i processi sono così lunghi che magari hanno un approvvigionamento per 6 mesi e poi per i prossimi 2 anni non hanno più niente. E il terzo, l'infrastruttura. Quindi se non c'è un centro ortopedico, dove vai? Devi farti 200-300-400 chilometri e spendere una fortuna nel viaggio e poi nella vitto alloggio, finché poi la tua gamba viene fabbricata, che poi la maggior parte ci impiegano settimane per essere fabbricate, perché c'è tutta una procedura, mentre questa la possono fare in mezza giornata. Quindi noi andiamo a fare la formazione, quindi andiamo a insegnare alle persone, ai tecnici, come si fa questo tipo di gamba, ma anche a portare altre innovazioni. Vuol dire che prendiamo uno dei nostri tecnici, viene con noi, creiamo una scuola, quindi il corso, che è di solito in una settimana lo possiamo fare, diamo un certificato, si chiama il certificato Swiss Ability in Monolim, e poi ce ne andiamo. E poi facciamo un programma di un secondo round l'anno dopo o 6 mesi dopo, che dà una capacità superiore a questi tempi. Quindi ci sono diversi livelli di formazione. Poi inviamo container, quindi abbiamo il nostro deposito presso una azienda di spedizione a Balerna, dove raggruppiamo tutte le ordinazioni, che noi andiamo un po' dappertutto a vedere dove ci sono i materiali più economici ma di ottima qualità. Riempiamo un container e lo inviamo, e poi quando arriva giù facciamo la distribuzione. Abbiamo anche creato dei centri ortopedici dove non esistevano, perché per esempio un fiore all'occhiello, possiamo dire, è il centro ortopedico in Senegal, nella zona della Casamance. In Casamance c'è un conflitto che dura più di 30 anni, che ci sono queste fasce di persone, di questo partito, diciamo, che vuole essere indipendente dal Senegal, quindi sono messi in conflitto da diversi anni, con mine anti-uomo un po' depositate dappertutto. Le persone amputate non avevano dove andare a poter fabbricarsi una gamba, perché Dakar ha un giorno intero di viaggio in auto ed è molto costoso. Quindi la Croce Rossa ai tempi riusciva a raggruppare un gruppo di persone, portarle nel vicino Guinea-Bissau, fabbricare le gambe per loro e riportarle a casa, a un costo esorbitante, ma c'era la Croce Rossa, quindi riuscivano a ottenere questo servizio. Fatto sta che, finita la crisi, la Croce Rossa se n'è andata e sono venuti da noi a dire: ma voi potete aiutarci? E il capo di questo gruppo, il direttore di questa associazione che aiutava le vittime per le mine, viene da me a dire: la Swiss Ability non può fare qualcosa per noi? E fa: ma cosa vorresti? Ma noi vogliamo un centro ortopedico nella Casamance, per tutta una zona di 300 chilometri che non ha nessun servizio ortopedico. Dico: va bene, come vorresti cominciare? Così ho dato a lui il compito. Fai i compiti, torna da me e dimmi cosa vorresti fare. E aveva un bel progetto, in mente, voglio costruire questo, voglio fare questo, voglio avere un'ortopedia, ci mettiamo i nostri tecnici ortopedici, eccetera, eccetera. Ho detto, va bene, io vado a trovare i soldi e tu vai a trovare chi ci lavorerà dentro e ci risentiremo a breve. E così lui ha fatto, e così io ho fatto. Dico, non so come siamo riusciti, ma è un progetto che ha raccolto adesso quasi 400.000 franchi ed è in funzione da 2 anni e stanno sfornando gambe. Non solo, abbiamo anche messo una clinica mobile che va nelle zone più rurali a raccogliere i pazienti e portare nei centri di fabbricazione. E così è partito questo progetto.
Come si chiama il progetto?
Si chiama Centre de Réadaptation Physique de Ziguinchor, quindi progetto Ziguinchor, lo chiamiamo.
Molto bene. Un po' di musica e torniamo. Tanti progetti e quindi automaticamente anche tanti numeri con Swissability, vero Tomek?
Sì, giusto. Diciamo, i numeri stanno crescendo da anno in anno, questa è la cosa molto bella.
È motivante vedere numeri che crescono.
Molto motivante. Diciamo, una delle cose più belle è vedere come cresce il nostro. Noi abbiamo un piccolo gruppo WhatsApp dove ci sono tutti dentro che hanno o fatto il corso, o contribuito in qualche maniera. E là siamo già a 340 specialisti.
Un gruppo WhatsApp di 340 persone?
Persone che si scambiano.
Ragazzi, non è proprio evidente seguire le conversazioni, immagino. Cioè,
professionisti.
Professionisti di WhatsApp anche, perché riuscire a seguire la conversazione con 340 non è evidente.
Che dopo cambiano anche, mettono dentro quello che hanno fatto, diciamo, particolarmente dopo una formazione che fanno vedere. Noi abbiamo formato, ecco, 200 tecnici ortopedici. Questi qui, dopo la formazione, fanno vedere dopo le foto, i video delle persone che hanno ricevuto una gamba grazie al training che abbiamo fatto. L'anno scorso abbiamo fatto 7 missioni formative, abbiamo costruito un centro, abbiamo 2000 beneficiari diretti, che sono quelli, diciamo, tramite la nostra formazione, tramite che abbiamo sotto controllo, perché dopo chiaramente una volta i nostri bambini se ne vanno e fanno per conto loro, perciò non sappiamo tutto quello che nasce ancora. Sono i figli dei figli dei figli dei figli.
E certo, ma quante protesi avete dato? Avete dei numeri legato a quello?
Sono questi, diciamo, quello che noi sappiamo, che noi abbiamo proprio in mano, sono magari questi 2000, ma questo è solo la piccola parte.
È la piccola parte, ecco. Ok.
Ecco. Sì, diciamo, l'anno scorso abbiamo fatto 1200 gambe che noi abbiamo direttamente sovvenzionato.
Sì.
L'anno scorso erano quasi 2000, l'anno prima, nel 24, 1200 e, diciamo, siamo cresciuti da qualche centinaio, adesso siamo già sulle 1000.
Un altro numero, sì, magari anche importante, riguarda il Ticino, riguarda i nostri soci. Abbiamo 80 soci che, diciamo, ci seguono, che ci danno anche soldi, che vengono nella nostra assemblea generale, ci confermano di andare avanti, contribuiscono in qualche maniera, questo è anche molto importante.
Ogni quanto vi trovate con tutti i soci?
Una volta all'anno.
Ok, sì, che quindi gli date i feedback di quello che è stato il lavoro svolto, giusto?
Sì.
Mariluz?
Sì, mi piace ritornare al pensiero del progetto che, anziché crescere solo un figlio, cresce persone che poi porteranno dentro di voi, in fondo, voi come genitori, no? Gli date una formazione, gli date una visione, i mezzi per poter portare avanti queste cose. E quindi mi piace questa idea di pensare anche a cosa vuol dire non solo pensare a che malattia porta una persona, ma che persona c'è dietro questa malattia. Quello che in fondo diceva anche Merni rispetto al sentire il dolore degli altri, no? Prima era egocentrata, poi di botto è cresciuta questa empatia verso l'altro e ha capito che l'altro aveva bisogno di lei.
Insomma, c'è chi decide di così trasmettere, di portare avanti i propri geni attraverso dei figli, invece c'è chi decide di farlo attraverso dei progetti che davvero poi sono per sempre lì. È qualcosa ancora più grande dei geni, Marni. Cioè, l'istinto materno deve essere ancora più grande con tutti questi progetti.
Sì, sono come persone, sono molto caring come una persona, ma per noi è un po' personale, ma per noi non era possibile avere i figli. Volevamo, ma non era possibile. Ma fa niente, ci butta in questa cosa e ti dà esattamente queste sensazioni che anche se io non posso nascere i bambini e sto faccio il production della vita ancora.
Cioè puoi ancora progettare la tua vita, sì. Può avere in realtà uno scopo forse ancora più grande, no?
Sì, sì.
Quindi la maternità vissuta e amplificata attraverso tutti questi vostri progetti che sono davvero tanti, grandi, insomma i numeri lo sottolineano direi in maniera molto esaustiva.
Sì, sì, giusto.
La vita è qualche cosa di più grande in fondo di una maternità. La maternità dà la vita, ma la vita è tante maternità.
Roberto, questa stessa cosa immagino che valga anche per voi. Roberto Tomek, qual è l'attaccamento a questi progetti?
C'erano delle situazioni, cioè all'inizio mi chiamavano papà perché vai lì e agisci un po' paternamente perché ti vedono un po' come una figura, il papà cosa fa? Provvede, il papà ti vuole bene, il papà vuole il meglio per te, eccetera. Adesso vado giù, mi chiamano nonno perché sono i loro, diciamo, questi, se vogliamo, che prima mi chiamavano papà, adesso loro stessi hanno i loro studenti, diciamo la loro, quelli che hanno seguito loro, i più giovani a quale stanno insegnando. Quindi è bello vedere che il ciclo della vita continua. Noi ovviamente andiamo giù a dare quello che possiamo, quello che siamo, non andiamo giù a risolvere i problemi del mondo o i problemi dell'Africa.
Lo Stato, non vi ho chiesto, com'è aperto verso di voi, c'è un aiuto o no?
Allora, abbiamo trovato tutti gli stati aperti, venite e fate quello che volete, nel senso che tutto quello che portate è un aiuto. C'è lo stato che, diciamo, che ci mette un attimino di più, ci mette di più quello di meno, per esempio a facilitare le importazioni. C'è uno stato che no, ti tassa al 100% perché questa è la prassi, c'è invece quello che ti dice no, anzi 0% importazione, anzi ti aiuto anche con le facilitazioni doganali.
Qual è lo stato in quel senso lì più aperto e quello meno?
Allora, il Senegal è stato fantastico, il Mozambico forse quello più complesso, complicato, diciamo che hanno ereditato un po' troppa burocrazia dai loro coloni, però anche il fatto della corruzione che c'entra tantissimo in un paese, e noi lavoriamo in una realtà dove diciamo dove c'è povertà c'è anche tanta corruzione, perché le persone cercano di farsi una vita nel modo possibile, e se non è possibile nel modo più diretto cerchi di fartelo in modo un po' a lato, diciamo. E noi dobbiamo lottare molto contro dei sistemi, le ingiustizie, quando non arrivano gli aiuti che noi vorremmo nei posti dove vogliamo è perché c'è qualcuno dietro che ti mette abbastanza fra le ruote. Quindi il governo in generale è molto ci dà sempre il benvenuto, è facile avere un'entrata, ma poi a livello locale ci troviamo con tanti paletti da dover superare, tanti ostacoli.
Penso sia importante, per dare la validità a un progetto, la possibilità davvero di vivere, di porsi appunto come vi ponete voi, paterni ma non paternalisti.
Esatto, esatto. Perché alla fine noi andiamo anche noi impariamo tantissimo, noi collaboriamo, noi andiamo a fare qualcosa che diciamo i nostri colleghi in Africa possono fare loro. Io non vado a fare il lavoro del tecnico ortopedico, sono bravissimi a farlo loro, io vado a portare quello che loro non hanno, e a volte sono certe risorse e andare in certi luoghi dove non c'è niente, vai a costruire qualcosa, ma alla fine noi domani ce ne andiamo, quindi loro vanno avanti.
E quello è importante, bisogna andare sempre e comunque avanti.
Diamoci una mano.
Ed eccoci pronti, buon inizio di pomeriggio da Clarissa Tami, bentornati a Diamoci una mano. Aneddoti, vogliamo dei ricordi per farci rivivere le emozioni che ci avete già fatto vivere nella prima parte del programma. Swiss Ability emoziona, Swiss Ability ha tante storie da raccontare. Tomek.
Eh sì, assolutamente.
Cioè, per quale motivo tu ti sei legato, ecco, ti sei appassionato a Swiss Ability? Perché ecco, insomma, di associazioni ce ne sono tante, ma tu hai scelto questa.
È proprio questo, diciamo, io sono attirato dalle storie, da quello che succede. Quando ho incontrato il Roberto per la prima volta, lui ha raccontato 2, 3, 4 storie e ho detto, io voglio fare qualcosa, voglio dare una mano, ecco. È una storia che mi è rimasta in mente, che racconto molto volentieri perché è veramente toccante. Una donna è stata investita da una macchina, è stata buttata giù un burrone, è rimasta giù 6 ore finché l'hanno trovata, l'hanno portata in ospedale, hanno dovuto amputare entrambe le gambe sotto il ginocchio. Lei è imprenditrice, ha un negozio, ha 2 figli che vanno in una scuola particolare, speciale, diciamo buona, ha un marito, i miei genitori sono già in pensione, si godono la vita perché lei è diventata indipendente.
Dove siamo esattamente, più o meno?
In Uganda.
In Uganda.
Siamo sempre in Uganda.
In Uganda. La prima cosa che succede, il marito viene a visitarla in ospedale, la guarda e dice, ah, così non mi servi più, arrivederci. E se ne va. Lei rimane sola, con 2 figli, alle spalle. Direi i figli non possono più andare a scuola perché non ci sono più i soldi. Vengono i genitori di lei, si mettono di nuovo un pochino al lavoro per guadagnare qualcosa, per portare questi ragazzi, diciamo, dare una vita futura. E lei per diverso tempo non può fare niente perché è senza gambe, 2 gambe. Noi siamo arrivati là per fare un training, lei ha ricevuto 2 gambe, la prima cosa che ha fatto è andata a riaprire il negozio. La seconda cosa, ha portato via i figli dai genitori nel suo appartamento di nuovo e li ha mandato a scuola, in modo che imparano qualcosa. E i genitori si sono messi di nuovo in pensione. Una storia così è toccante. E per questo mi piace fare questo lavoro. E le storie sono tantissime, tantissime. E sono proprio le singole storie che ti toccano.
Ecco, grazie Tomek per questo racconto. Roberto, tu insomma vai in Africa da quanti anni più o meno?
Dal 91.
Quindi immagino che di storie ne hai viste tantissime. Anni. Ce n'è una che però non riesci proprio mai a dimenticare.
Sì, ce n'è una che è nata proprio da una tragedia, da una disumanità impensabile, ha una storia di resilienza fantastica. E penso a Adama. Adama è dal Sierra Leone e quando c'era la guerra civile era una bambina di 2 anni e ha vissuto su di lei proprio l'esperienza di quello che succedeva, dove i soldati e i ribelli venivano, andavano nei villaggi, uccidevano tutti gli adulti, poi prendevano i bambini, li mettevano tutti in fila e gli tagliavano un arto, il primo che capitava. A lei hanno tagliato un braccio e poi le ammucchiavano per lasciarli dissanguare e morire. E ha detto, erano circa 20, il fratello maggiore ha sentito, è andato a cercarla e l'ha salvata, l'ha portata via, l'ha salvata, hanno salvato la vita. E lei è cresciuta così senza braccio. E poi dico, ma come fa a essere così sorridente, così felice, così... è come se la vita ti avesse sorriso dall'inizio. E lei fa, ma io prima di tutto ho imparato a perdonare questi soldati che mi hanno tolto il braccio, ma ancora più di più io ho imparato a vivere pensando cosa io posso fare con un braccio e non cosa non posso più fare con due. E lei è il portiere nella squadra nazionale, o era il portiere nella squadra nazionale della squadra degli amputati del Sierra Leone. Perché le regole sono: se tu sei calciatore non puoi avere una gamba, se sei in porta non puoi avere un braccio per equilibrare. Quindi era la portiera del team ed era una calamita, era una ragazza fantastica che vorrei portare a casa e dire: vieni a insegnare ai nostri giovani la resilienza, cosa vuol dire perdonare e cosa vuol dire vivere valorizzando quello che hai e non pensare a quello che non hai. Quello mi rimarrà con me per sempre.
È un grande insegnamento, Marni. Tu anche hai detto, loro, mi dicevi, loro guardano quello che hanno, non quello che non hanno, giusto? Quando qualcosa, per esempio, magari la maternità, insomma, non fa parte del tuo destino, c'è dalle nostre parti un po' quella cultura dove ti fossilizzi, invece da loro no. Marni, com'è la mentalità lì?
Sì, noi andiamo in missioni 5-6 volte all'anno e da ogni missione si viene a casa con qualcuno che tocca il tuo proprio cuore, ma una persona proprio così è Anna, che lei era, quando siamo conosciute lei era adolescente e lei è nata senza piedi e senza mani. Entrambi mani, entrambi piedi. Ormai lei era fortunata e lei era già abituata di camminare con le due protesi, ma per non essere un peso per la sua famiglia, lei ha imparato come si cuocere, è andata a scuola e dopo la scuola lei ha fatto cibo e venduto sulla strada come street food. Lei ha fatto questo senza queste mani. Non lo so come lei ha fatto, ma lei ha fatto così. Ma Anna era una persona veramente sorridente. Se lei aveva la mano e le piedi, mi sembra che lei sarà una beauty queen, non lo so, ma molto sorridente. E è vero, come abbiamo detto già prima, che quando abbiamo le missioni ci sono 10-15 amputati tutti insieme e così si vede la comunità, le conversazioni fra di loro. E c'era nella stessa missione una tipa, si chiama Innis. Innis aveva 9 anni e lei ha perso le gambe quando lei aveva 2 anni perché lei era sulla spalla della mamma e hanno camminato nella strada e una macchina ha colpito di loro e Innis a 2 anni ha perso la gamba.
Quindi dopo un incidente insomma di macchina è stata investita, giusto?
Sì. Quando lei è venuta in missione a 9 anni, questa era la prima protesi che Innes ha mai messo, ma questa Anna ha preso Innes sotto la sua alle e lei ha detto: ti mostri come si fa. E vediamo le fisioterapiste lì, pronti a aiutare la Innes, ma questa connection tramite Anna e Innes. E in un giorno Innes ha cambiato la sua attitudine contro queste protesi.
Insomma, è riuscita a trovare un'opportunità malgrado una mancanza, che è quello che forse dovremmo riuscire a fare tutti. Ci state insegnando una cosa molto importante, che ci sono veramente tanti tipi di felicità. E la cosa che mi verrebbe da dire è che forse in realtà la felicità è attraverso comunque le cose che vivi. Il tempo vola, Mariluz, siamo addirittura d'arrivo.
Vola tantissimo e credo che abbiamo solleticato l'interesse degli ascoltatori, quindi io penso che sia essenziale dire a tutti come potervi contattare.
Eh sì, Roberto, torniamo con Swissability, Roberto Agosta, direttore esecutivo, tanti sono i progetti, tanti paesi, li vogliamo comunque elencare ancora una volta.
Sì, allora noi lavoriamo con progetti piccoli e grandi in Uganda, in Kenya, in Tanzania, in Malawi, in Mozambico, abbiamo diversi progetti, in Benin, in Ghana, in Sierra Leone e in Senegal, e in alcuni di questi paesi abbiamo creato proprio un centro ortopedico. Abbiamo in progetto il Guinea-Bissau e il Sud Sudan, anche con una piccola ortopedia. E ci hanno contattato a Haiti, anche lì, con un bisogno specifico di creare un'ortopedia. Questi sono progetti che richiedono sostegno e io devo dire che siamo stati dall'inizio accompagnati e sostenuti proprio da individui, persone che hanno dato proprio mensilmente un contributo o persone come, pensa, la mia mamma, 84 anni, lei ha venduto presepi a Natale per 4.000 franchi, la sua vicina, bambole fatte da lei, per 1.500, grazie figli, grazie Carmen, e persone come anche aziende che hanno adottato dei progetti, ringraziamo anche appunto delle associazioni anche che ci regalano biscotti, l'associazione Cammea di Riva San Vitale, che ogni anno ci danno chili e chili di biscotti fatti da loro per poter vendere, per poter tenerci il ricavato e aiutare in questi progetti. Abbiamo aziende che regalano gambe, vi do tot, fate 100 gambe, abbiamo dei partner tecnici come la Bösch di Lugano, che ci dà assistenza tecnica con i loro tecnici ortopedici, donazioni anche in carrozzine, in letti, che noi mandiamo dei container, la Ortoreab che ci dà regolarmente sostegno in questo. Quindi ogni donazione che noi riceviamo va proprio diretto nel progetto. Noi abbiamo una fondazione familiare di Lugano che ci copre nei bisogni proprio di salariali, perché non tutti sono volontari, noi siamo anche al 100% impiegati, quindi abbiamo questo sostegno dall'inizio da questa fondazione che ci copre tutti i costi operativi e i progetti possono veramente essere lanciati grazie a donazioni di
siete 80 soci,
fondazioni.
Siete 80 soci, siete aperti ovviamente ad altri soci, lasciamo
certamente
il sito internet.
Allora, swiss-ability.org è il nostro sito, ci trovate lì.
E poi state cercando un volontario per quanto riguarda i social,
abbiamo
vero?
Veramente bisogno di giovani.
Giovani all'ascolto, che ci sapete fare?
Sì, se qualcuno che ha le passioni per i social, cerchiamo qualcuno 25 in meno, chi sono hip,
insomma,
chi sono cool,
massimo 25
fantastico.
Anni, un po' cool, che abbiano voglia di mettersi a disposizione per creare, insomma, dare vita alla parte social dell'associazione. Abbiamo dato il sito, quindi volontari, che giovani all'ascolto che avete voglia di mettervi a disposizione. Roberto, ultimi
possono
saluti.
Possono anche venire a correre con noi la Stralugano e c'è la Charity Run ogni anno a settembre, quindi venite, correte con noi e così potete anche sostenere l'associazione.
Io ringrazio di cuore Swissability, complimenti per il progetto, per tutto quello che fate e che ci avete portato questa mattina. Diamoci una mano, grazie ai miei ospiti, grazie Mariluz. Noi ci sentiamo e vi aspettiamo sabato prossimo. Diamoci una mano.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch